Prossimo ospite che è Giorgio Mottironi, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a te Domenico e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora, spieghiamo innanzitutto cosa fate voi. Tu sei il CEO, no? Del, e cofondatore di Ener2 Crowd.
Io non sono il CEO, sono il CSO.
CSO, sì, è vero.
Però sono uno dei cofondatori.
Okay.
Magari partiamo dal nome.
Che sì, è esatto, Crowd, esatto.
Che significa energia alle persone. Noi siamo la prima piattaforma di energy crowdfunding creata in Italia e lanciata all'incirca un anno fa e siamo già abbastanza avanti nel nostro cammino di crescita. Abbiamo già riscosso un bel po' di successo mettendo a disposizione questa opportunità alla gente comune, agli investitori privati, ai piccoli risparmiatori, anche magari a qualche investitore professionista e a operatori del settore che magari nella propria vita privata si dilettano anche nel fare investimenti direttamente in opportunità che sono sviluppate anche dal loro competitor o dalle loro stesse aziende.
Ecco, come funziona? Cioè, perché c'è bisogno di questa roba qui?
Ma allora, ti do una cifra. In alcuni studi che sono stati fatti in questo periodo in cui si sta parlando tantissimo di rinascita green a livello internazionale, anche è stato più o meno calcolato che c'è bisogno di 1.000 miliardi di dollari all'anno per i prossimi 3 anni di investimenti nel settore green. Ma è stato anche calcolato, questo è uno studio fatto dalla IEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, e dall'IMF, che è il Fondo Monetario International Fund. È stato calcolato che solo il 30% di queste risorse dovranno avere una natura pubblica, il restante 70% dovrà venire necessariamente da quelle grandissime risorse, ricchezze private che sono molto spesso parcheggiate sui conti correnti, come ad esempio capita nel caso dei correntisti qui in Italia, vengono definiti cassettisti se non sbaglio.
Certo.
E cosa succede? Che c'è bisogno di strumenti per permettere a questa enorme quantità di massa di ricchezza privata di arrivare a bagnare quelle spiagge su cui poi vengono realizzati effettivamente progetti. Adesso ho utilizzato una metafora marittima.
Sì.
Non è possibile che questo accada utilizzando gli strumenti della finanza tradizionale, perché un altro studio che è stato anche riproposto dal The Economist è riuscito ad arrivare ad un risultato molto eclatante che afferma che se si utilizzassero gli strumenti della finanza tradizionale, quindi finanziamenti attraverso gli strumenti di borsa piuttosto che finanziamenti bancari direttamente alle più grandi aziende, si riuscirebbe ad andare ad intaccare solamente il 40% delle emissioni climalteranti, e il nostro obiettivo è molto più ampio, perché dobbiamo arrivare ad una economia net zero entro il 2050, quindi questo non basta. Noi abbiamo pensato di creare questo strumento di partecipazione diretta e digitale proprio per creare un canale trasparente, immediato, semplice da utilizzare, per permettere a tutte le altre ricchezze private di arrivare.
Anche perché, diciamo, il pericolo qual è? Che in questo momento soprattutto i soldi ce l'hanno le mafie molto spesso, e che magari rifiutano l'affare e c'entrano loro, per cui green fuori ma sotto è nero.
Assolutamente, questo è più che vero. Noi abbiamo vissuto in realtà un periodo un po' verde e un po' grigio nel nostro passato per diversi motivi. La parte grigia poi ha avuto anche una sua, diciamo, sfumatura nera, che è quella degli investimenti fatti con denari provenienti da attività illecite, che sono stati anche, diciamo, testimoniati all'interno di sentenze anche abbastanza recenti, alcune di queste. E che succede? Nella fascia grigia c'è anche comunque un sistema che ha permesso ad alcuni grandi investitori di guadagnare attraverso dei sistemi incentivanti che oggi fortunatamente non ci sono più e che in realtà ha pagato tutta quanta la collettività. Quindi due aspetti vanno affrontati in questa grande transizione green: il primo, assicurarsi che i benefici siano effettivamente partecipabili e distribuibili a tutti quanti, e il secondo poi mettere in piedi dei processi di partecipazione sufficientemente trasparenti che permettano di verificare chi sta mettendo questi soldi, come accade ad esempio su queste piattaforme in cui non è possibile investire se non si ha un matching preciso tra chi ha i soldi e la provenienza dei soldi stessi.
Dunque, ripetiamo in conclusione come vi si può raggiungere e come si può partecipare, insomma.
Allora, come ci si può raggiungere è molto semplice, si può anche googlare ener2crowd.com, credo si possa chiedere anche agli apparecchietti Google, con gli assistenti vocali che magari si hanno dentro casa, perché ci riconosce. Come si può partecipare è altrettanto semplice, basta iscriversi, nella procedura di iscrizione poi bisogna caricare alcuni documenti che chiaramente identificano la persona e poi per andare avanti è tutta una questione di click, basta selezionare un progetto e
quindi tutto, e molto, tutto molto semplice. Naturalmente il nonnino che vuole partecipare si deve far aiutare al nipote. No,
abbiamo
mai compreso.
Abbiamo degli ultra sessantenni, anche donne ultra sessantenni, anzi voglio
no, ma infatti ho fatto una battutaccia di terzo livello, la cancello. Ora che edito l'intervista, la cancello, mi è venuta proprio male. Mi perdonerà.
No, io volevo fare complimenti alle donne che sono sulla nostra piattaforma, perché sono incredibilmente attive, sono in numero minore, ma
sono quelle più. Ho un'unica curiosità, ma come fa? Cioè, nel senso, se io sono, o mettiamo uno spacciatore di droga, un trafficante di droga internazionale che ha però dei soldi, come fate a controllare che nel crowdfunding non finisca anche sta roba qui?
Allora, quando ci si registra, c'è già capitato che qualche nome ci venisse segnalato e abbiamo dovuto cancellare la registrazione. Quando ci si registra si deve fare una procedura che si chiama KYC, Know Your Customer, che viene gestita da un istituto di pagamento digitale, che nel nostro caso è Lemon. Si devono caricare i documenti d'identità, dei documenti bancari che allineino l'identità con il documento bancario, e poi, avendo a disposizione tutte queste informazioni, un grande database che alle spalle è connesso e controlla tutto quanto, ci dice fondamentalmente quanto quella posizione sia pericolosa o meno, e quindi ci dà un alert qualora debba essere rimossa.
Grazie a Giorgio Montironi, buona serata, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a te, buona serata a voi.
Per ripartire c'è bisogno di una